Evangelo secondo Matteo. Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco che fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come polvere e il suo vestito bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. L'angelo disse alle donne: voi non abbiate paura, so che cercate Gesù il crocifisso, non è qui, è risorto. Infatti, come aveva detto, venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto andate a dire ai suoi discepoli: è risorto dai morti, ed ecco vi precede in Galilea, là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto. Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco Gesù venne loro incontro e disse: salute a voi. Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Parola del Signore. Tutta la abbondante parola che abbiamo ascoltato in questa notte di attesa, di celebrazione della risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo, tutta questa parola come una stella luminosa ha percorso le epoche teologiche, direi le epoche della salvezza, dalla creazione fino all'evento della resurrezione del nostro Signore. E proprio dalla creazione noi abbiamo mosso i primi passi ricordandoci, ce l'ha ricordato la parola, una cosa fondamentale: che noi abbiamo un'identità legata all'identità di Dio. C'è un credo mio, c'è qualcosa che unisce la nostra identità a quella di Dio, ed è l'immagine e somiglianza. L'abbiamo detto tante volte, vi abbiamo posto lo sguardo in tante occasioni: l'immagine e la somiglianza, sia una realtà misteriosa. Come può un uomo essere immagine e somiglianza di Dio? Eppure quegli uomini che hanno riflettuto su questa ricchissima espressione, i padri della Chiesa hanno capito che l'uomo è capax Dei, è capace di Dio, cioè fatto su misura per poter avere in sé questa speranza di eternità che è rappresentata dalla stessa divinità dell'Altissimo. E poi hanno anche capito che non c'è riposo senza un totale affidamento a Dio, e che anche la carne è caddo salutis, cioè è occasione della salvezza, non è più scandalo, non è più difficoltà. Cose tutte che abbiamo visitato molte volte e ci dovrebbero ancora tutte queste notizie sulla nostra origine che viene da Dio, sulla nostra immagine e somiglianza, ci dovrebbero aver rincuorato. Quando ci hanno rincuorato? Sicuramente nei momenti della solitudine. Sapete quali sono i momenti della solitudine? Non sono quelli che uno si passa dentro casa, che ne so, domenica pomeriggio, oppure qualche altro momento, non sai cosa fare. I momenti della solitudine sono quelli in cui gli altri voltano le spalle e se ne vanno. In qualche modo lo fanno elegantemente, lo fanno silenziosamente, lo fanno sbattendo la porta, ma ti ricorda che tutto quello di cui potevi contare fino a un attimo prima non c'è più. Ti fanno fare un'esperienza di morte, siccome è male, cioè una realtà dentro la quale non si può sperare, non si può attendere, non si può nutrire nessun sentimento di piacere, di serenità, di pace, tutte quelle cose alle quali invece il nostro desiderio profondo ambisce lo stare. Allora noi entriamo in questa consapevolezza un po' della nostra morte attraverso questi prodromi che l'annunciano e ce la fanno toccare con noi. Bene, dentro questi silenzi e queste solitudini noi abbiamo potuto recuperare in tante occasioni questa parola che ci diceva: guarda che tu non sei una scintilla scappata da chissà quale parola casuale dell'universo, guarda che tu non sei una meteora che va da una parte all'altra senza orientamento, tu hai un preciso orientamento legato alla tua identità. Questo orientamento viene da Dio, lo puoi scovare, lo puoi scoprire, vale la pena ricercarlo, vale la pena mettersi a questa scuola per vedere dove va a finire. Allora, la parola di questa sera, la speranza della notte di Pasqua, ci fa guardare dentro l'abisso delle nostre paure senza più temere. Risuonava costantemente in questa parola del Vangelo la parola: non abbiate paura, non temete. È la logica della predicazione del Cristo, che ha detto subito all'inizio del suo ministero pubblico nelle nozze di Cana: guardate, guardate bene, non fate come i pagani che leggono la storia come una realtà che va a finire male, non fate come gli idolatri che hanno sempre bisogno di minacce, di catastrofi per mettere paura all'uomo, non fate come gli altri che si perdono dentro questi dolori inutili, ma entrate nella speranza, quella che ha la capacità di far luce anche sulla malattia, sulla solitudine e sull'annuncio della morte. Questa parola che ci raggiunge proprio attraverso sprigionata da questo evento della resurrezione di Cristo, ci raggiunge in questo momento, ci dice: come alle nozze di Cana, no, noi prendiamo un vino buono, ma un vino migliore che deve essere versato alla fine di questa nostra vicenda, che deve essere versato alla fine di questa nostra ricerca. Allora, un uomo che ha questa consapevolezza dirà come San Paolo: allora, se il vino migliore deve essere ancora versato, se c'è una sapienza che io non ho ancora investigato, che ancora può far luce ai miei passi, allora io dirò: ma chi mi salverà da questa occasione? Nella tribolazione, nelle difficoltà, neanche la morte, neanche le cose terribili, nulla può separarmi da questa speranza. E questo per noi, amici, non è mica una cosa buona. Questo ci permette di dire, in un momento come questo, mentre gli altri parlano e dicono che no, che se avete guardato la TV in questi giorni avrete visto, no, tutti questi luminari che Dio, aspetta, luminari di sicuro, insomma, questi che Dio è tutto sommato, se la fede fa bene a qualcuno lasciatevi stare, però noi intelligenti non entriamo in queste credulonerie antiquate, ormai desuete, ormai guardate che tutto il mondo circostante ci sta dicendo questo in questo momento. Tutto il mondo intorno. Allora noi invece possiamo dire alla faccia dell'uomo moderno che diceva: penso, dunque sono, se fosse così per immaginare, se l'uomo può dire penso, dunque sono, il momento che smette di pensare non è più. Allora noi piuttosto diciamo: spero, dunque esisto per sempre. Attraverso questa chiave io apro le porte della morte. Io dilato la realtà angusta delle vane speranze dell'uomo. Io proietto in un futuro assoluto tutto quello che in questo tempo non è che mi è stato negato, ma mi è stato seminato piano piano. Guardate che l'oggetto della nostra speranza non è una felicità futura perché qui abbiamo sofferto come vogliono alcuni. L'oggetto della nostra speranza è il compimento di una felicità che noi abbiamo cominciato a pregustare, più quantomeno a desiderare dentro questo cammino che abbiamo percorso nella storia. Quel desiderio di eternità che ha illuminato i nostri angoli oscuri, le solitudini di cui parlavamo prima, che ha dato un impulso ai momenti più assurdi, più paradossali della nostra vita. Questa speranza che noi nutriamo è quella che ci permette di riconciliarci, di incontrarci, di nutrire ancora il desiderio di conoscere il Signore, con quella speranza che ci impedisce di dire ormai non c'è niente. Noi siamo rimasti tra i morti, pochissimi, forse unici, in questo mondo di disperazione, di lettura catastrofica dell'esistenza, a dire: guardate che dentro questa notte brilla una luce che non conosce tramonto e che ha la capacità di raggiungere l'alba del domani che tutti quanti noi stiamo aspettando. L'alba del domani, che non è illusorio, perché ce l'abbiamo già dentro, che non è lontano, perché cammina in mezzo a noi, che non è impensabile, perché noi l'abbiamo immaginato, abbiamo parlato con lui, lo abbiamo ascoltato dentro gli attimi della nostra vita. L'alba di un tempo che ci rifà uomini, non ci fa eterni, non sono angoletti che girano da una parte all'altra, ci rifà uomini, ci rifà capaci di operare ancora, di produrre ancora cose buone, di dire a tutta la creazione che sta aspettando la nostra rivelazione, di dire: andiamo insieme alla casa che è stata preparata, come diceva il cantico di Mosè, preparata per noi. Il Tempio di Gerusalemme, dentro il quale è scritto il segreto della nostra vita, là dove finalmente si impara tutto quello che noi abbiamo pensato, desiderato, sperato durante tutto il tempo che abbiamo sperato. Poi, amici miei, al di là di queste cose che riguardano anche la teologia della risurrezione, io lo so che c'è nel cuore di ognuno una speranza specifica. C'è qualcuno che sta aspettando di avere figli, qualcuno che sta aspettando di portare a compimento il suo progetto, qualcuno che sta aspettando di dare senso alla propria esistenza, qualcuno che sta aspettando di potersi togliere di dosso quel lutto terribile che il peccato ci ha inflitto, qualcuno in mezzo a voi che sta desiderando che tutto quello che si spera accada, che tutto quello che si attende avvenga finalmente. Tutti possiamo godere di questa realtà guardandoci in faccia e non più sospettando che anche l'altro non abbia ancora conosciuto il Signore, ma guardarci in faccia e dire: ma trova anche lui, anche lei l'ha conosciuto, lo vedo, me ne accorgo, io posso testimoniarlo, stiamo tutti quanti sperando la stessa cosa. Questa è la luce di questa notte meravigliosa di storie di radare l'eterno nelle nostre destine di disperazione e farci vedere oltre quello che ancora ci è incapace, anche solo di noi. Sia lodato Gesù.